Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Stiamo portando avanti delle catechesi semplici sul mistero dell'Eucaristia e quindi chi ha preso ogni volta l'incontro avrà più facilità a seguire, ma gli altri non è che siano tagliati fuori, possono entrare anche partendo da oggi. La volta scorsa ci siamo fermati sui riti introduttivi dell'Eucaristia, e cioè il canto d'ingresso, il saluto del sacerdote all'assemblea, l'atto penitenziale e il gloria. Sono i riti cosiddetti introduttivi, perché dicevamo la volta scorsa, prendendo dall'introduzione del messale, questi riti hanno questo scopo, che i fedeli formino assemblea, formino comunità e si dispongano ad ascoltare la parola di Dio e a celebrare tutta l'Eucaristia. Ecco, si dispongano ad ascoltare. In questo modo siamo proprio alla parte su cui ci fermiamo oggi, e cioè la liturgia della parola. La liturgia della parola comprende questi momenti, lo dice la parola stessa, le letture, che di domenica in genere sono una lettura presa dall'Antico Testamento e una dal Nuovo Testamento, il Salmo, il canto dell'Alleluia, l'acclamazione al Vangelo, il Vangelo, l'omelia, il credo, la preghiera dei fedeli. Tutta questa parte della messa, dalla preghiera di colletta, la preghiera su cui vi ha richiamato l'attenzione il Padre, chiediamo la carità, a partire di lì fino alla preghiera dei fedeli si chiama liturgia della parola, è il grande momento dell'ascolto. E noi torniamo sempre al significato fondamentale dell'Eucaristia, così ci aiuta a capire questa parte. Dicevamo la primissima volta, parlando dell'Eucaristia, cercando di individuare proprio il nucleo della messa, dicevamo: celebrando noi entriamo in comunione con tutta la vita di Gesù, tutta la sua vita fino al momento della morte, della risurrezione, e facendo comunione con la sua vita, la nostra vita a poco viene trasformata e plasmata sulla sua, per diventare una vita cristiana, sul modello di Gesù, su di Lui. E cioè l'Eucaristia, diciamolo ancora in modo molto semplice, sorge da una vita, che è la vita di Gesù, presente quando celebriamo, e sfocia in una vita, la nostra vita, che deve prendere i lineamenti della vita di Gesù. E goccia dopo goccia, domenica dopo domenica, il cristiano viene conformato a Gesù se celebra veramente l'Eucaristia, che non è soltanto un rito vuoto. Ecco, proprio perché celebrando noi entriamo nella vita di Gesù, proprio per questo è importante la parola di Dio, la liturgia della parola, che è al cuore di ogni celebrazione. Perché se noi non avessimo la parola di Dio, tutta, il Vangelo in particolare, la vita di Gesù sarebbe muta per noi. Noi diventeremmo a poco ignoranti sulla vita di Gesù, se non avessimo la parola che ce la mostra, ce la rivela, la vita di Gesù, ogni domenica un aspetto della vita di Gesù, e così via lungo tutto l'anno. Se non ci fosse la parola di Dio, quel pane e quel vino che diventano il corpo e il sangue di Gesù, a un certo momento noi non sapremmo più che cosa sia, perché è la vita di Gesù che si celebra. Ecco l'importanza della parola di Dio. Quel pane e quel vino a poco, se non ci fosse la parola, diventerebbero soltanto delle cose sante, santissime, ma delle cose, al punto che non ci dicono più nulla. È come se noi avessimo un amico, una persona amica, che a un certo momento non ci rivolge più la parola, e ci incontriamo tutte le domeniche o magari due volte alla settimana, ma lui non parla mai, non ci dice più nulla della sua vita. Se resistiamo, dopo 10 anni noi non lo conosciamo più, non sappiamo più chi sia. Bene, tristemente questo è successo per l'Eucarestia per alcuni secoli. Tanti battezzati che sono andati tutta la loro vita a messa, ma la messa era in latino, non si capiva niente. La parola di Dio era ridotta al minimo. Normalmente nell'omelia si parlava di tutt'altro, non della parola di Dio. A un certo momento l'Eucarestia, col passare degli anni, è diventata qualche cosa di muto. Ecco perché a un certo punto non si capiva più quel mistero e si è lasciato perdere e tanta gente ha abbandonato l'Eucaristia. Non si capiva più. Per dire l'importanza della parola nella messa. Allora noi comprendiamo la grandezza e la bellezza della riforma liturgica a partire dal Concilio, proprio 40 anni fa. La messa, notate, soprattutto lo dico per i più giovani, la messa fino al Concilio c'era una regola che fa vergogna, perché fosse valida era sufficiente arrivare, dopo la liturgia della parola, dopo l'omelia, al momento dell'offertorio. Allora succedeva, per esempio, nelle campagne, non so nelle città, perché io sono nato in campagna, che in particolare gli uomini arrivavano e fino all'offertorio stavano fuori e i più bei contratti di mucche, di campi, avvenivano nei riti introduttivi e nella liturgia della parola. Stavano fuori, si decidevano le cose più grandi della vita, ogni tanto qualcuno metteva la testa dentro, a che punto siamo? Ancora all'omelia, possiamo ancora fare un contratto. E dopodiché allora si entrava a messa, adesso io lo dico ridendo ma è una cosa tristissima, al punto che ricordo bene c'era un detto, quando ci si incrociava per andare a messa, in piemontese si diceva «Enduma pientoked messa». Andiamo a prendere un pezzo di messa, ed effettivamente era solo un pezzo. Quel pezzo che ti permetteva di non capire niente e a un certo punto lasci perdere. È una storia triste. Ecco l'importanza della riforma liturgica. Prima di tutto, parliamo una lingua che possa essere capita. Se siamo in Italia, l'italiano. In Francia il francese, se siamo in Brasile si parla il portoghese, in Corea il coreano. È un grosso passaggio. Secondo, il Concilio ha insistito perché si aprissero i tesori della Bibbia a tutti i fedeli, largamente ha usato questo aggettivo. Perché? Perché prima si dava col contagocce e sovente era zero. La parola di Dio. Non è che si parlasse di cose strane, si parlavano di temi formativi, ma la parola di Dio era completamente emarginata ed era sovente ignorante anche il prete. Siamo sempre ignoranti, a cominciare da me, sulla parola di Dio, ma lo si era ancora di più, ancora di più. E il Concilio ha chiesto che tutta la parola di Dio, tutta la Bibbia, nel giro di 2 o 3 anni, fosse data come nutrimento ai cristiani. Questo è meraviglioso. Pensate che chi partecipa all'Eucarestia, in 3 anni, praticamente percorre tutto il mistero della Bibbia. Non tutti i versetti, ma l'essenziale in sovrabbondanza di tutta la Bibbia. Sicché una persona che arriva a 90 anni, per 30 anni, per 30 volte fa il percorso di tutta la Bibbia nella sua vita. Voi capite che diventa molto familiare anno dopo anno, vivendo e comprendendo di più. Poi il Concilio ha chiesto che l'omelia fosse sempre sulla parola di Dio. L'omelia è un atto liturgico che aiuta ad attualizzare la parola di Dio, o sulla parola di Dio o spiegare il mistero che si celebra, l'Eucaristia. Ma l'ideale è che si parli sempre della parola di Dio. Noi quest'anno ci siamo permessi di dedicare un anno a spiegare un po' la messa, ma dovrebbe essere sempre sulla parola. E poi un quarto richiamo forte nella riforma del Concilio, ed è quello su cui mi fermo un po' oggi, ha affermato con forza che la liturgia della parola, cioè questa prima parte dell'Eucaristia, fa un tutt'uno con la liturgia eucaristica, e cioè con tutto ciò che segue la liturgia della parola, l'offertorio, la grande preghiera eucaristica con la consacrazione, il Santus e fino alla comunione. Fanno un tutt'uno, e ha scritto: queste due parti sono congiunte tra di loro così strettamente da formare un unico atto di culto. E cerchiamo di capire perché. Poi il Concilio ha aggiunto una cosa che effettivamente fa un po' vergogna, che si collega a quello che vi dicevo ora. Il Concilio esorta caldamente i pastori a educare con cura i fedeli nella catechesi perché partecipino alla messa tutta intera. Notate, un concilio che si esprime verso i pastori dicendo: educate i fedeli a partecipare a tutta la messa. A noi fa strano oggi, diciamo, ma come? Si capisce che bisogna partecipare a tutta la messa, ma proprio perché si partecipava solo a un pezzo, il concilio ha sentito il bisogno di dire: partecipate a tutta la messa. Se volete, è assurdo, no? È come se sugli inviti a nozze, quando si sposano le persone, alla fine si mettesse: siete invitati a pranzo, scusate, tutto il pranzo, non solo dal formaggio in avanti. Fa ridere, no? Nessuno degli sposi scrive questo sugli inviti. Il concilio ha dovuto pronunciarsi così per la messa, perché tanti cristiani ne prendevano soltanto l'ultimo pezzo senza capire niente. Ecco, veniamo allora a noi. Tutta l'Eucaristia è un incontro, è un appuntamento con Gesù, è un dialogo vitale con la presenza di Gesù, tutta. È il grande momento dell'alleanza nuova ed eterna che ci viene offerta. E notiamo come nella liturgia della parola si instaura un vero dialogo vitale tra Dio che parla attraverso la parola e l'assemblea. Vi faccio notare questa struttura. In genere c'è la prima lettura, è Dio che parla, e poi tutta l'assemblea risponde con il salmo, chiedendo che quella parola si realizzi e ringraziando. Il dialogo è instaurato. Poi c'è la seconda lettura e poi ci si alza insieme a cantare già l'alleluia per il Vangelo, e un'altra risposta. Poi si legge il Vangelo e c'è l'omelia e poi di nuovo la risposta con il credo. Il credo, che è la professione della fede per dire: tutto quello che noi abbiamo ascoltato lo crediamo con tutto il cuore, vogliamo aderirvi. E poi è ancora risposta alla preghiera dei fedeli, proprio perché crediamo a questa parola che si attualizza per noi, noi osiamo rivolgere la nostra supplica a Dio. Vedete la struttura del dialogo, perché un'alleanza è un momento di comunione. Se noi saltiamo questa parte, non capiamo più i gesti e i segni che si susseguono. E una cosa che è importante da notare è questa. Voi avete visto che il libro, la Bibbia, quando si viene proclamato, viene baciata, poi viene innalzata e mostrata a tutti. Dobbiamo però essere molto attenti che noi, mentre facciamo questi gesti di rispetto al libro, noi siamo però richiamati ad avere l'attenzione non sul libro, ma sulla presenza viva di Gesù che ci parla. Il Concilio ha detto in modo molto chiaro: quando nella Chiesa si legge la Scrittura, è Cristo che ci parla, Lui in persona. Noi dovremmo avere questo senso di fede vivissimo. È Gesù che ci raduna, è Lui che ci parla, poi è Lui che ci dona se stesso, la sua vita, nei segni del pane e del vino. È sempre Lui. L'unità si costruisce intorno a Lui. E non è un caso che al Vangelo, quando si dice Vangelo, dal Vangelo secondo Luca, tutti voi rispondete: gloria a te, o Signore. Come dire: Signore, tu sei qui che ci parli. Gloria a te. Quando si è finito di leggere il Vangelo, si dice parola del Signore e tutti rispondiamo lode a te, o Cristo, perché noi sappiamo e crediamo che Lui è qui. E io vi confesso che quando lo penso di più, quando per esempio faccio l'omelia, anche nei giorni feriali, mi dà sempre un sano tremore. Io parlo alla presenza di Gesù e nel suo nome, per dire qualcosa della sua parola. E anche se sento tutta la mia indegnità, io devo prendere coraggio nello spirito di Gesù, ma essere anche umile e timorato per non guastare la parola di Gesù. Lui è qui. E mi aiuta sempre un paragone. E un anno, molti anni fa, ero in Kenya per i voti solenni di una nostra sorella e proprio nel grande slam, nell'ammassamento dei poveri a Madara Valley, il cardinale Otunga, che era veramente una figura straordinaria per l'Africa, non solo per il Kenya, ha voluto venire a presiedere con gioia tra i poveri l'Eucaristia, però hanno chiesto a me di fare l'omelia per questa sorella perché venivo dalla comunità. E non vi nascondo che mi dava un po' di soggezione parlare davanti a un cardinale, ero anche molto giovane, no? Ma mi ha aiutato quell'incontro a fidarmi allo Spirito per avere la libertà, ma anche poi a ricordarmi in seguito, se io provo un po' di soggezione di fronte a un cardinale, come non dovrei essere più attento di fronte alla presenza stessa di Gesù? Gesù è sempre presente nelle nostre Eucaristie. È Lui che ci parla. Questo dovrebbe buttare il nostro cuore in adorazione e in profonda festa. È Lui. Allora ecco, questo ci aiuta a capire l'unità tra la liturgia della parola e la liturgia eucaristica. È Gesù in persona che ci parla quando ascoltiamo la proclamazione della parola di Dio. Ed è Lui che ci dona se stesso nei gesti del pane e del vino. Notiamo com'è umano Dio nel venire a noi. Dio si comporta nel venire a noi come ci comportiamo noi nei nostri rapporti. Com'è che incontriamo le persone? Attraverso la parola e attraverso i segni, i gesti. Così Gesù, presente nell'Eucaristia, ci parla e poi nei gesti, nei segni del pane e del vino ci dona la sua vita. Quella vita noi la comprendiamo grazie alla parola e quella parola che diventa Eucaristia attraverso il pane e il vino raggiunge la massima profondità di comunione in noi proprio attraverso l'Eucaristia. Sono un tutt'uno, la parola è il corpo e il sangue di Gesù, è Lui, non sono due realtà sante separate, è sempre Lui che si comunica parlandoci e donandosi. Ecco, a me sembra che questo ci aiuta a cogliere qualche cosa della bellezza dell'Eucaristia. Allora noi capiamo anche la ricchezza della parola di Dio che via via viene fatta passare davanti ai nostri occhi domenica dopo domenica. Ogni domenica ci viene presentato un aspetto della vita di Gesù, del mistero di Gesù, prima come preparazione nell'Antico Testamento e poi nel Vangelo. Oggi, per esempio, abbiamo ascoltato un aspetto particolare, l'attenzione ai poveri. Nella prima lettura del libro del Siracide, un libro più o meno 200 anni prima di Gesù, non distogliere l'occhio dal povero, dal bisognoso, trattalo con affabilità. L'Antico Testamento aveva delle parole già stupende sul povero. Poi nel Vangelo la pagina del Samaritano che il Padre ci ha commentato. Ecco, oggi noi siamo di fronte a Gesù che è il buon Samaritano verso di noi, ma che poi ci chiama a essere persone piene di compassione verso i poveri. Oggi facciamo comunione con Gesù su questo aspetto della sua vita, per essere plasmati nella capacità di amare i poveri e di diventare persone sobrie, che sanno condividere. E ogni domenica noi riceviamo forma dalla parola di Dio, da Gesù. Voi capite che settimana dopo settimana, anno dopo anno, se noi siamo fedeli all'Eucaristia, alla parola, la nostra vita viene plasmata da Gesù. Noi non crediamo più in un Dio generico, come diceva quel tale. Io credo che al di sopra c'è qualcosa. Troppo generico, no? Troppo generico credere che sopra c'è qualcosa. Noi siamo cristiani perché crediamo in Gesù Cristo e in Dio che è suo Padre e nostro Padre. Vi lascio due suggerimenti per vivere queste cose, due suggerimenti molto concreti. Dopo la comunione, in quel silenzio che noi facciamo, a volte tanti cristiani non sanno cosa fare, no? Cosa fare dopo la comunione? Come devo pregare? Mi metto a dire il rosario? Mi metto a dire delle giaculatorie? Ma no! La prima parte dell'Eucarestia, la liturgia della parola e la liturgia eucaristica sono intimamente unite. In quel momento della comunione, Gesù ti ha parlato di un aspetto della sua vita, adesso l'hai ricevuto dentro di te, calati in quella parola. Oggi potremmo scegliere una parola, lo vide, ne ebbe compassione, oppure si prese cura di lui. Lasciamo che questa parola, che ora è diventato corpo e sangue di Gesù ed è in noi, ci prenda e ci plasmi. Quello è il momento per agganciarci alla parola e dire con Maria, eccomi, sia fatto di me secondo la tua parola. Gesù, quella parola che ho ascoltato e che adesso ho ricevuto in me, operi in me. La parola non è soltanto un comando, è una presenza efficace in noi, in modo particolarissimo nell'Eucaristia, e ci dà speranza. E secondo, non andiamo all'Eucaristia della domenica improvvisandola. È proprio triste se un cristiano va alla messa della domenica e non sa se si leggerà Giobbe, Genesi, Maccabei. Vedremo cosa succede. Gli appuntamenti importanti si preparano. Allora un cristiano che si rispetta, che ama la sua vita perché diventi autenticamente cristiana, lungo la settimana comincia a prendere in mano la parola di Dio e a familiarizzare con quella parola. La prima lettura un giorno, poi il Salmo, la seconda lettura, il Vangelo, sicché arriva la domenica che ha già il cuore un po' aperto alla parola di Dio. Quell'Eucaristia, quello che verrà proclamato e celebrato, trova un terreno pronto. L'Eucaristia può diventare allora un sole per la tua settimana, altrimenti rischia di essere una flebile candela che al primo vento si spegne. Ecco, vi lascio questo impegno proprio perché è semplice, ma è molto concreto. Lungo la settimana prendete in mano la parola, voi arriverete alla domenica, allora non prenderete un pezzo di messa, ma tutta la messa è bene. Ecco, chiediamolo insieme. E oggi ci fermiamo su una parte dell'Eucaristia che porta questo nome, la presentazione, la preparazione dei doni. Possiamo esprimerlo così, portare all'Eucaristia la nostra vita per offrirla con Gesù, in Gesù, per mezzo di Gesù. Ma piano piano entriamo nel tema. Fin qui abbiamo già visto i riti introduttivi. La volta scorsa ci siamo fermati sulla liturgia della parola dicendo che la liturgia della parola e la liturgia eucaristica fanno un tutt'uno. Se noi non avessimo la liturgia della parola non capiremmo niente di quello che succede nella messa. Non si perderebbe quel gesto, quel pane, quel vino, resterebbero muti. E dicevamo che purtroppo è ciò che è successo a molte persone, a molti cristiani, che non coltivando la familiarità con la parola di Dio e con una parte di responsabilità anche per noi preti nel non annunciare la parola di Dio, a un certo momento la messa non è più capita, viene abbandonata, perché una cosa che non si capisce è giusto non farla, se c'è un po' di dignità. Ora noi non potremo mai capire tutto il mistero della messa, ma dobbiamo cogliere un senso di questo mistero fino a stupirci e a innamorarci. Oggi allora facciamo un passo nella liturgia eucaristica che va dalla preghiera dei fedeli, da dopo la preghiera dei fedeli, fino a dopo la comunione. Tutta questa parte si chiama liturgia eucaristica ed è costituita di tre passi, oggi noi ne vediamo uno. I tre passi sono la preparazione dei doni, prendo dalla introduzione al messale, la preparazione dei doni che corrispondono a questo aspetto della cena. Gesù prese il pane e prese il calice del vino. Secondo momento della liturgia eucaristica, la grande preghiera eucaristica, dove si loda, si ringrazia, poi c'è quella che si chiama la consacrazione e che termina con il per Cristo, amen, che corrisponde all'ultima cena, alla cena di Gesù, a quell'espressione Gesù rese grazie. Terzo passo della liturgia eucaristica corrisponde proprio alle parole di Gesù e al gesto: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, prendete, mangiate, bevete. E corrisponde alla comunione. Noi oggi ci fermiamo sul primo passo, la preparazione dei doni, quello che si chiamava l'offertorio. Si chiama ancora oggi, ma effettivamente non è giusto, adesso dirò il perché. Ecco, questa parte della preparazione dei doni è costituita dalla processione, oggi la faremo, in cui vengono portati il pane e il vino all'altare, segno della nostra vita. Poi il sacerdote fa due preghiere di benedizione sul pane e sul vino che rispecchiano due berakot, due benedizioni ebraiche. Poi invita tutta l'assemblea a pregare, pregate, fratelli, sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente, la risposta, e poi c'è la preghiera sulle offerte. La preghiera sulle offerte che oggi suona così: questa offerta, o Signore misericordioso, ci ottenga il perdono dei nostri peccati, ci santifichi nel corpo e nello spirito, perché possiamo celebrare degnamente la Pasqua. Ecco, questa parte della messa si chiama preparazione dei doni. Perché è improprio chiamarlo offertorio? Perché questa parte è proprio la preparazione dei doni. L'offertorio viene dopo, cioè l'offerta vera e propria sta al centro della preghiera eucaristica. Quando dopo la consacrazione il sacerdote a nome di tutti prega: noi ti offriamo questo calice, noi ti offriamo questo pane, quando sanno già il corpo e il sangue di Gesù. E poi la grande dossologia: per Cristo, con Cristo e in Cristo, ogni onore e gloria. Quello è l'offertorio. Prima è la preparazione dei doni o la presentazione dei doni. Allora diciamo subito qual è il significato di questa parte della messa. Io la esprimo, poi entriamo dentro passo passo. Nel pane e nel vino che noi portiamo all'altare, intendiamo portare la nostra stessa vita. Per unirla alla vita di Gesù, una vita offerta al Padre, una vita interamente offerta, quella di Gesù al Padre. E nutrendoci poi di Lui, attraverso il suo corpo e il suo sangue, noi impariamo anche a vivere la vita come Lui e con Lui, in modo offerto. Ecco, noi portiamo la nostra vita, la uniamo alla sua offerta, riceviamo Lui, il suo corpo, il suo sangue, per imparare a offrire la nostra vita. È un grande movimento quello che facciamo. E notate come c'è l'incontro di due vite, perché torniamo sempre al grande principio. Nell'Eucaristia noi celebriamo la vita di Gesù e facciamo comunione con la vita di Gesù perché la nostra vita prenda forma dalla vita di Gesù. Cosa vuol dire offrire la vita per Gesù e per noi, per non rimanere nell'astratto? Poi lo ribadirò. Offrire la vita significa donarla concretamente ai fratelli, donarla per amore, che la nostra vita riceva questa forma, che è la vita di Gesù. Noi la portiamo al Padre, la offriamo a Lui, e Lui ci risponde: l'offerta mi è gradita se tu la doni ai fratelli. Guarda Gesù, dona la tua vita ai fratelli. Ecco, questo in sostanza è la preparazione dei doni. Una parentesi che però non è un di più. Voi sapete che normalmente in questo momento, quando il sacerdote offre fa la preghiera di benedizione sul pane e sul vino, normalmente si passa a raccogliere soldi. E non lo facciamo noi proprio come norma, no? Ma normalmente si passa a raccogliere i soldi. Io non so quale sia la vostra reazione di fronte a questo, e non sto a chiedervelo perché magari non osate dirlo adesso durante la messa, no? Ma credo che per tanti cristiani sia una scocciatura. In realtà è perché noi non capiamo più quel gesto, ecco perché la messa ha bisogno di essere spiegata. Perché il senso originario era molto profondo. I primi cristiani, quando andavano all'Eucaristia, portavano dei beni in natura, del frumento, delle pannocchie di grano turco, qualcuno che era più ricco magari anche una capra. Portavano cioè dei beni concreti di cui si privavano perché poi fossero distribuiti ai poveri della comunità. In certe comunità si fa ancora. A un certo momento però questo diventava un po' tafferuglio, se c'erano capre, galline, eccetera, e poi comunque hanno inventato i soldi, allora ecco che anziché portare beni in natura si portano dei soldi per poi distribuire ai poveri e anche per il mantenimento del prete, per la chiesa, per tenere in ordine le cose. Ecco, purtroppo si è perso questo senso, che era però stupendo. Cioè noi andiamo all'Eucaristia, offriamo la nostra vita. E cosa vuol dire offrirla? Condividere con chi ha di meno. Sviluppare un senso di solidarietà. Una volta si chiamava elemosina, altra parola che per noi è deteriore, perché significa lasciar cadere un euro dall'alto al basso. Ma il senso vero è quello della solidarietà, della condivisione. All'Eucaristia portiamo la vita per imparare a condividere la vita. Ecco il senso profondo del passare a raccogliere i soldi in mezzo all'assemblea, anche se a volte diventa disturbante. Non è un gesto banale, è liturgia. E quando quei soldi sono usati bene per aiutare i poveri o per le necessità della comunità, ha un senso profondissimo di solidarietà. Chiusa la parentesi, ma che c'entra con il discorso. Quello che è importante che comprendiamo è che nell'Eucaristia non dobbiamo lasciar fuori nulla della nostra vita. Nulla è estraneo all'Eucaristia, perché solo così incontriamo la vita di Gesù. Dio ci incontra sul terreno della vita, non delle astrazioni. Allora cosa portiamo andando all'Eucaristia? La nostra vita. Ed è così che entriamo in comunione con la vita di Gesù. Ma abbiate pazienza 5 minuti a seguire questi 3 passi che chiarificano meglio il concetto. Già nell'Antico Testamento, ma in tutte le religioni, L'uomo ha sempre sentito il bisogno di esprimere a Dio la riconoscenza, l'adorazione, l'onore, magari il pentimento, offrendo qualcosa. Questa è una cosa presente in tutte le religioni. Il bisogno di offrire qualcosa per esprimere gratitudine, adorazione, implorazione. Domenica c'era un passo nella liturgia della prima lettura che esprimeva proprio questo. Quando presenterai le tue primizie, offrirai la cesta dal Deuteronomio e pregherai così: mio padre era un arameo errante, eccetera, eccetera. L'uomo ha sempre sentito bisogno di offrire o frutti della terra, o un ariete, o un agnello, o almeno dell'incenso. Ma noi comprendiamo, e lo sapevano gli uomini di tutti i tempi, che non è la cosa materiale in sé che interessa a Dio. Ciò che interessa a Dio è il significato. Io voglio esprimere, Signore, che il mio cuore è vicino a Te, che voglio entrare in comunione con Te, e Ti offro questa capra, questo covone di grano, questo 2 chilogrammi di farina. Qual era il rischio? Il rischio di sempre era che da una parte io offro questo e con questo ho magari l'impressione di aver pagato un tributo a Dio e adesso tutto va bene. E poi che la mia vita, anziché essere vicina a Dio, non ha alcun riferimento in Dio, va tutta da un'altra parte, creando una scollatura che diventa addirittura una schizofrenia. E allora i profeti dell'Antico Testamento protestavano contro questa ipocrisia e dicevano in nome di Dio: non mi importa niente dei vostri sacrifici, sono mio tutti gli animali della foresta, quello che voglio è il tuo cuore, una vita vicino a me, offri il sacrificio di lode, cioè un cuore colmo di gratitudine e di adorazione. Primo passo per dire che da sempre l'uomo ha sentito il bisogno di offrire, ma il rischio è di una divisione tra le cose che offre e la sua vita. Secondo passaggio, Gesù. Gesù è la svolta decisiva nell'offerta, che è venuto a superare ogni divisione tra l'offrire delle cose e una vita che va invece lontana da Dio. Perché? Perché Gesù, con tutta la sua vita, realizza veramente quell'offerta che mai nessuno prima di lui ha saputo realizzare, mai. Gesù l'ha realizzato vivendo tutta una vita come offerta, in adesione perfetta al Padre, fino a essere uno con il Padre. Una vita umana che ha sempre detto: eccomi. Ancora il Vangelo di domenica, Satana che tenta Gesù: vivi il tuo messianesimo con potenza, fa miracoli, da spettacolo, imponiti all'uomo. E Gesù che risponde: sta scritto. Cioè Gesù che aderisce perfettamente al Padre, perché nel cuore ha una cosa sola: l'adesione al Padre, l'amore al Padre. Tutta la vita di Gesù è stata questa offerta, solo amore, solo amore. Io faccio sempre quello che a Lui è gradito. Ecco l'offerta perfetta, attesa dal Padre. Io offro la mia vita, nessuno me la toglie. Io offro la mia vita per le pecore, cioè per l'umanità. Di che qualità è l'offerta di Gesù al Padre? Torno a dire quello che dicevo prima. L'offerta di Gesù consiste in questo: amare noi, amare l'uomo fino all'estremo, a costo di salire in croce. Incontrerà il peccato, incontrerà la croce che gli mettiamo noi sulle spalle col nostro odio, lui continuerà ad amare. Lo uccidiamo, lui continuerà ad amare. Questa è l'offerta di Gesù, un amore che non retrocede di fronte all'odio e al peccato. Questa è l'offerta totale della vita di Gesù. Nessuna scollatura tra le cose, il culto e la vita. Una vita integra, donata. Bene, al centro dell'Eucarestia c'è questa offerta di Gesù, che con uno spirito eterno, come dice la lettera agli Ebrei, una volta per tutte si è offerto al Padre per noi, per amore nostro. Quando noi celebriamo questa offerta attraverso la celebrazione, attraverso il segno di quel pane e di quel vino, si fa presente a noi, noi diventiamo contemporanei a questa offerta, entriamo in questa offerta e portando la nostra vita che si congiunge alla sua offerta, anche noi diventiamo offerta gradita al Padre. Come? Uscendo di chiesa amando i fratelli. Come ha fatto Gesù in tutta la sua vita. Quell'offerta che noi facciamo all'Eucaristia sarà vera se uscendo di chiesa noi diventiamo un po' più amore verso i fratelli. Ecco allora, terzo passo, andando verso la conclusione. Portando all'altare il pane e il vino, simbolo della nostra vita, del lavoro, delle gioie, delle preoccupazioni, delle speranze, noi portiamo tutto quello che siamo e dobbiamo imparare a farlo. Portiamo tutto quello che siamo, portiamo tutto quello che viviamo per unirci a Cristo, alla sua offerta. E poi riceviamo Lui nella comunione e allora da Lui, grazie a Lui, impariamo a vivere in modo offerto, cioè donato ai fratelli. C'è un'espressione stupenda della lettera ai Romani, al capitolo 12, che sintetizza quello che deve essere la vita cristiana. Fratelli, vi esorto per la misericordia di Dio a offrire i vostri corpi, cioè tutto quello che siete e vivete, come sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale, cioè il vostro culto nello Spirito Santo. Avete ricevuto lo Spirito di Gesù, offritevi con Gesù, come Gesù. Nutrendoci di Gesù, ripeto sempre lo stesso concetto, lo Spirito Santo ci trasforma in offerta viva. Cioè, la nostra vita, Eucaristia dopo Eucaristia, prende la qualità del dono. Ecco il senso dell'Eucaristia. Al centro dell'Eucaristia c'è una vita donata, quella di Gesù. Offrendoci con Lui e nutrendoci di Lui, la nostra vita, Eucaristia dopo Eucaristia, prende la qualità del dono. Cioè, a poco la nostra vita si riempie di amore. Ecco cosa significa una vita offerta. È qualcosa di estremamente concreto. Il senso dell'offerta è diventare dono, diventare amore. E voi capite che questo non si realizza in un'Eucarestia. Ecco perché noi abbiamo bisogno dell'Eucarestia tutte le domeniche fino alla morte. Perché è un cammino. La nostra vita deve fare un grande passaggio dall'egoismo al dono. Questo avviene nel tempo, Eucaristia dopo Eucaristia. Noi nell'Eucaristia dunque veniamo, ci offriamo al Padre. Padre, in Gesù mi offro a te. Il Padre prende dalle mani quell'offerta e dice: questa offerta è vera se adesso la tua vita la doni ai fratelli. Come ha fatto Gesù. Unisciti bene a Lui e impara da Lui a donare. E in concreto, voi capite che l'Eucaristia non si improvvisa, non si improvvisa. Ve lo dicevo già la volta scorsa, occorre lungo tutta la settimana preparare la parola di Dio per arrivare alla domenica e vivere questo appuntamento in modo consapevole. La stessa cosa vale adesso per la preparazione dei doni. È facile preparare i doni, prenderli, andare, comprare delle ostie, comprare il vino e preparare i doni. Però pensiamo un attimo come quel pane e quel vino hanno un lavoro molto laborioso alle spalle. Per avere questa semplice ostia, se noi lo pensiamo un momento, e ce n'è del lavoro qui dietro. Un campo deve essere arato, poi deve essere preparato il terreno, poi seminato, poi viene dato il diserbante, poi irrigato, cresce, poi viene raccolto, trebbiato, poi viene portato al mulino, poi c'è la farina, poi si impasta e poi c'è il pane. Così, ancora più laborioso per il vino. Bene, noi siamo chiamati lungo la settimana a fare un po' di questo lavoro per prepararci all'Eucarestia. Allora ecco due o tre suggerimenti molto concreti. Primo, portare all'Eucarestia la mia debolezza. Ecco l'atto penitenziale. Quell'atto penitenziale che facciamo, che non può essere improvvisato, ma se lungo la settimana, quando io cado in qualche sbaglio, nel mio difetto fondamentale, chiedo perdono a Dio e poi dico, bene, questo lo porterò, fa parte della mia vita, della mia fragilità, lo porterò all'Eucaristia di domenica. E Signore, chiederò forza per impegnarmi a lottare su questo. Ecco, quello che avete fatto oggi nel preparare il foglietto per l'impegno di Quaresima, anche senza foglietto, ma prepararlo per la domenica. Secondo, portare il lavoro, le responsabilità che avete vissuto. Però non facciamolo in modo così generale, perché rischiamo poi di restare fumosi. Scegliamo qualcosa di concreto. Un giovane frequenta l'università, questa settimana ha dato un esame. Signore, grazie che è andato bene. Porterò questo grazie nell'Eucaristia di domenica. Un uomo lavora ed è un periodo che le cose girano un po' male, ma il meccanismo si è disincagliato. Quella giornata di lavoro è riuscita bene, ha dato una svolta. Signore, questo lo porterò nell'Eucaristia di domenica. Scegliete qualcosa di concreto o un incontro particolarmente bello, per abituarvi a portare proprio carne e sangue nell'Eucaristia, non in modo generico le cose, non ci aiutano mai le cose fumose. Terzo, aiutiamoci a portare sempre all'Eucaristia una persona. Diamo sempre mano a una persona, questo ci educa alla solidarietà, perché l'Eucaristia è offerta, cioè una vita che si dona, e allora è proprio l'anti individualismo. Allora pensiamo ad una persona che ha una grande sofferenza, a una persona che magari ha un magone e non riesce a perdonare, ha l'odio nel cuore. Noi sappiamo di questa cosa, diciamoglielo, ma poi facciamolo. Ti porterò all'Eucaristia di domenica e ti offrirò al Signore in quel pane e in quel vino e pregherò per te. Oppure una persona sta vivendo un momento di gioia, porterò la tua gioia nell'Eucaristia di domenica. Ecco, questo significa preparazione dei doni, quel primo passo della liturgia eucaristica, preparare la nostra vita, portare la nostra vita per unirla all'offerta di Gesù. E quello su cui mi fermo oggi, un'idea fondamentale, solo apparentemente sembra che non sia in sintonia con quello che abbiamo meditato della passione di Gesù. Ma spero che riusciamo a coglierne il legame, se riesco a spiegarmi, se mi affido allo Spirito e se anche voi pregate per me. Ai giovani delle comunità di base vorrei dire che questa riflessione sulla preghiera eucaristica, cioè sul ringraziamento, che è il culmine di ogni forma di ringraziamento, ecco, invito i giovani delle comunità di base a vederla come terzo passo di riflessione sulla preghiera di ringraziamento. Nei 2 mesi scorsi abbiamo già fatto 2 passi sulla preghiera di ringraziamento. Questo è un terzo passo su questa forma di preghiera. La volta scorsa ci siamo fermati su quello che si chiama normalmente l'offertorio. Richiamo brevissimamente questa idea. Dicevamo la volta scorsa che quando portiamo i doni all'altare e vengono offerti, lì dobbiamo imparare a portare la nostra vita all'Eucarestia, non lasciar fuori nulla. E questa è la bellezza dell'Eucarestia, che la nostra vita si dà appuntamento con la vita di Gesù. Noi possiamo offrire tutto quello che viviamo, il lavoro, le relazioni, i sogni, i desideri, la nostra debolezza. E il Padre accoglie l'offerta di Gesù e accoglie la nostra. E poi, lasciatemi esprimere così, subito risponde: la tua offerta è gradita ed è sincera se appena esci fuori dalla Chiesa e grazie all'Eucarestia la tua vita si fa dono. Diventa servizio, diventa amore, come la vita di Gesù, perché offrire la vita non significa qualcosa di teorico o una bella poesia, significa amare. Allora nutriti di Gesù, unisciti la tua offerta a Gesù e diventa dono. Questo è veramente offrirsi. Oggi facciamo un passo avanti e riflettiamo sulla preghiera eucaristica senza fermarci ad analizzare tutti i diversi aspetti della preghiera eucaristica. Cerco invece di cogliere con voi un'idea di fondo, il senso della preghiera eucaristica. Ma prima devo dirvi che cos'è. La preghiera eucaristica è quella parte centrale dell'Eucarestia, tra poco la inizieremo, che va dal dialogo tra il sacerdote e l'assemblea, quando si comincia a dire «Il Signore sia con voi e con il tuo spirito», «In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore, rendiamo grazie a Dio». Ecco, poi va avanti questo grande ringraziamento, c'è il Santus, c'è quello che si chiama l'epiclesi, cioè si implora lo Spirito sul pane e sul vino perché diventino il corpo e il sangue di Gesù, la consacrazione, le intercessioni e poi si conclude con quella che tecnicamente si chiama la grande dossologia, cioè preghiera di glorificazione, per Cristo, con Cristo e in Cristo, ogni onore e gloria, ecco il rendimento di grazie. E tutti si risponde Amen. Tutta questa parte si chiama la preghiera eucaristica, è la preghiera eucaristica. Oggi cerchiamo di farla proprio bene. Quando il Padre dirà in alto i nostri cuori e tutti noi rispondiamo sono rivolti al Signore, facciamo in modo che siano veramente rivolti al Signore. Perché sovente si dice sono rivolti al Signore, ma possono essere rivolti da tutte le parti. E infatti alcuni anni fa è successo un episodio proprio carino, perché si va col pilota automatico, no? Allora il Padre dice, il Signore sia con voi e con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. E il Padre ha risposto, bugia, per me e per voi, perché scommetto che i vostri cuori sono quasi tutti distratti. Allora ricominciamo da capo. È servito, l'episodio è servito per renderci conto che effettivamente a volte andiamo avanti col pilota automatico, ma è pericoloso. Pericoloso per gli aerei, ma molto di più per le cose sante, per l'Eucaristia. Quindi cerchiamo di mettere il cuore in quello che diciamo. Bene, tutto questo insieme, l'elenco che vi ho fatto, dal dialogo con l'assemblea del sacerdote fino al Amen del Per Cristo, tutto questo insieme si chiama preghiera eucaristica e non è che sia soltanto ringraziamento, però il sottofondo è veramente rendimento di grazie, ringraziamento, lode, è un clima. E intanto diciamo anche che questa parola, preghiera eucaristica, da cui eucaristia, significa proprio rendere grazie. Deriva da una parola greca, eucharistein, che significa rendere grazie. Ancora oggi, se voi andate ad Atene, fate un piccolo servizio, vi sentite dire eucharistos, grazie, o molte grazie. Questa parola, rendimento di grazie, eucaristia, è proprio il clima di tutta la messa. Tanto è vero che a partire dal secondo secolo, verso il 150, è diventato uno dei nomi più importanti della messa. La messa si chiamava frazione del pane, spezzamento del pane, cena del Signore. Un altro nome è liturgia. Ancora oggi nella Chiesa ortodossa, quando si dice liturgia, si dice la messa. Il sacrificio. Uno dei nomi che forse è entrato di più è proprio questo, eucaristia, rendimento di grazie. Allora dobbiamo capire che questo rendere grazie è qualcosa di fondamentale della nostra vita. E allora fate con un momento di pazienza con me questi tre passaggi. Tutta la vita di Gesù è stato un rendere grazie. Gesù è cresciuto ed è stato formato a Nazareth da Giuseppe, Maria, ma poi dai parenti nella sinagoga. Gesù è cresciuto nel clima del ringraziamento e della benedizione, che è proprio il clima della spiritualità ebraica, ancora oggi. Il clima dei salmi è proprio il clima del ringraziamento, tanto che i salmi in ebraico si chiamano Teillim, che vuol dire lode, dire grazie, anche se tanti salmi sono di supplica, di grido, di angoscia, ma il clima di fondo dei salmi, compreso il Salmo 22, Dio mio, perché mi hai abbandonato, a un certo momento c'è la lode, perché l'ebreo non sa pregare senza dire grazie. Ha così vivo il senso di Dio, l'opera di Dio, che quando apre il cuore alla preghiera, prima di tutto dice grazie. E fede, questo è fede. Ancora oggi gli ebrei pregano le 18 benedizioni, ogni giorno, le Berakot. E c'erano moltissime preghiere, ci sono, di benedizione che il Pio israelita lungo la giornata dice: non dà niente per scontato, alzarsi in piedi è un dono di Dio, si dice grazie, il avere i vestiti e poterli indossare è un dono, si dice grazie, e così via, il sole, non parliamo poi di fronte ai pasti, si ringrazia per il pane, si ringrazia per il vino, eccetera. Gesù è cresciuto in questo clima, la percezione che tutto viene da Dio. E dunque il primo atteggiamento è stupore, ringraziamento. Secondo passaggio, ed è bello, no? Pensare che il Magnificat di Maria è esattamente il clima della fede. Non perché si canta sempre grazie, ma perché quello è il clima di fondo, la percezione che tutto ha origine nel dono, nell'amore di Dio. Gesù è cresciuto nel clima del Magnificat. Secondo passaggio, Gesù, che è cresciuto in questo clima, lo porta a compimento in modo luminoso. Non soltanto ringrazia come tutti gli ebrei, ma porta a compimento la preghiera di lode e di ringraziamento. Perché la porta a compimento? Perché Gesù è il Figlio e nessuno come Lui ha la chiara consapevolezza che tutto viene dal Padre, nessuno come Lui. Gesù sa che si riceve tutto da Dio. Il Figlio riceve tutto. La vita, per dirla con un'espressione di Romano Guardini, questo grande uomo di preghiera e teologo, il fondamento della vita, ha scritto un giorno, è il dono e il ringraziamento. Gesù questo ce l'ha chiarissimo. Tutto è dono. Tutto prende origine dal Padre che è la sorgente della vita e amante della vita, custode della vita. Gesù questo lo sa e lo sperimenta. Ed è per questo che la sua vita è abitata dal ringraziamento, perché ha la percezione chiarissima che tutto si riceve da Dio. Allora, questa consapevolezza che si riceve tutto e ha come un vestito di splendore che è il rendere grazie. E Gesù questo ce l'ha nel modo più compiuto. Ma in che cosa consiste questo rendere grazie? Nel dire continuamente grazie con le labbra? No, è un clima. Certo che c'è anche la preghiera di ringraziamento, ma è un clima. E di che cosa è fatto questo clima? È fatto di fiducia nel Padre. È fatto di capacità di vedere l'opera del Padre, Dio che agisce per il bene dell'uomo. È capacità profonda di vedere il bene e il bello della vita. È la capacità anche nelle piccole cose di vedere dei segnali dell'amore di Dio. È la capacità di stupirsi. E noi questo come lo vediamo in Gesù nel Vangelo? Gesù sa stupirsi dei fiori, degli uccelli, dei bambini. Gesù sa stupirsi del Vangelo che si rivela ai piccoli. Ancora, questo clima di ringraziamento è la gioia di amare, perché a un certo momento il ringraziare e l'amare coincidono. Noi non conosciamo molte preghiere di Gesù, ma gli evangelisti ci hanno registrato un ritornello che ci apre un po' una finestra sul cuore di Gesù, ed è la parola, la preghiera, rendere grazie, benedire. Prima di moltiplicare i pani e i pesci, Gesù rese grazie. Di fronte al Vangelo che si apre e i piccoli lo accolgono, Gesù esulta nello Spirito e rende grazie. Padre, grazie che hai rivelato queste cose ai piccoli. Prima della risurrezione di Lazzaro, Gesù piange, ma poi, Padre, ti rendo grazie che tu mi hai dato ascolto. E all'ultima cena, e già di fronte all'ora tremenda, vede già la morte a un passo da lui, prese il pane, lo spezzò e rese grazie. E noi sappiamo che la cena è come la sintesi di tutta la vita di Gesù, e anche la sintesi del clima del suo cuore e della sua vita. Rese grazie. Dice un liturgista, questa preghiera dell'ultima cena, rese grazie, non è la riconoscenza di un momento, è il riflesso di tutta la vita di Gesù, che fu veramente una vita eucaristica, cioè una risposta di gratitudine all'amore del Padre. Gesù sa che riceve tutto e ringrazia donando tutto. E allora l'ultimo passaggio. In questo clima di gratitudine, e da questo clima di gratitudine scaturisce il donarsi di Gesù fino a ogni oltre ogni limite. Il donarsi di Gesù, ecco la passione che abbiamo letto e meditato in salone, questo dono di amore che non si arresta di fronte all'odio, al rifiuto, alla menzogna, non si arresta, è un amore che va avanti, scaturisce da questo clima di rendere grazie. Gesù, consapevole di ricevere tutto, dà tutto. Ecco, vorrei che portassimo a casa questa idea. Soltanto chi ha la percezione di ricevere tutto è in grado di dare tutto. Se ho questa percezione viva che il Padre mi dà tutto, di cui il ringraziamento, allora io imparo a donare tutto perché so che il Padre mi restituirà tutto. E Gesù ha questa consapevolezza, non a caso si affida al Padre, perché sa che il Padre gli custodirà la vita anche nella morte e gliela restituirà nella risurrezione. Gesù muore con questa fiducia: il Padre che mi ha dato tutto, che non mi ha mai lasciato solo, mi ha sostenuto in tutto, non mi deluderà, non mi deluderà. Dal ringraziamento il dono totale. Questa vita che si fa dono è veramente una vita che si identifica con il grazie, perché si può dire grazie con le labbra, con il cuore o con la vita. Gesù l'ha detto con tutto se stesso, ha ringraziato con le labbra, ma ha avuto il ringraziamento nel fondo del suo cuore tutta la vita, e ha ringraziato donando tutto. L'Eucaristia è questo, dire grazie con la vita. Veniamo a noi per qualche applicazione molto concreta. Ecco, io vorrei che entrasse nel mio cuore, nella mia memoria e anche in voi alcune di queste cose, che poi sono sempre l'unica idea. Soltanto in un clima di profonda gratitudine fiorisce la generosità. Questo possiamo constatarlo in noi e negli altri. Solo dove c'è gratitudine, questo clima di stupore, c'è generosità. Non trovate generosità dove c'è brontolamento, perché il mormorare e il brontolare spengono il dono, sono l'anti-eucaristia. Chi è più vivo nella riconoscenza è più vivo nel dono di sé, perché non soltanto dà, ma dà bene, dà con gioia. Il dono che ci nutre non è soltanto il dare, è il dare bene, cioè il dare per gratitudine, il dare con gioia, il dare di Gesù, il dare del Magnificat. Chi è consapevole di ricevere tutto è capace di donare tutto. Per questo il clima del ricevere, del donare, è il rendere grazie, è l'Eucaristia. E non solo, ma chi ringrazia vede sempre di più i doni di Dio, allora ringrazierà sempre di più e donerà sempre di più. Ecco, che il Signore ci faccia capire come ringraziare e il donare a un certo punto si identificano. E in controluce possiamo dire così, e anche questo purtroppo lo sperimentiamo, ma ci aiuti a fare il passaggio verso il ringraziamento. Quando noi viviamo in un clima pesante di lamentela, di brontolamento, non siamo più capaci a donare con generosità. Dove c'è brontolamento, non cercate il donare. È paralizzato. E si può sempre risuscitare, ma bisogna cominciare a ringraziare per guarire dalla lebbra del brontolamento, perché è una lebbra. E guardate che è uno dei peccati più terribili che troviamo nella Bibbia, il mormorare, cioè il lamentarsi, le cose non vanno, non funzionano. Questo è proprio il contrario della fede, il vedere l'opera di Dio, che non significa far poesie, tutto va bene, ma significa si può sempre amare. In qualunque situazione tu puoi amare, come Gesù. Gesù aveva tutto che gli congiurava contro. Cosa ha fatto? Ha amato. Questo è il clima del ringraziamento. Questo è l'Eucaristia. Chiediamo allora di vivere e di cominciare l'allenamento. L'allenamento non comincia dal celebrare, comincia nei giorni feriali. Io vorrei lasciarvi questo piccolo impegno, per voi delle comunità di base c'è già un avvio, ma anche per gli altri. Provate a dedicare in questo mese 3 minuti, se poi qualcuno vuole un quarto d'ora faccia tranquillo, ma 3 minuti al giorno a ringraziare dei doni della giornata. Alla sera, prima di dormire, passate in rassegna il film della giornata, cercate di individuare i doni di Dio e su ogni dono dite un bel grazie. Questo vi allena a preparare lo zaino da portare all'Eucaristia della domenica. Raccogliete 2, 3, 4 grazie molto importanti, li portate nell'Eucaristia della domenica e li offrite al Signore. Proprio mentre stavo finendo di preparare queste riflessioni, martedì alle 11:30 è arrivata una bella telefonata, così ve la comunico, ringraziate anche voi insieme a me in questa Eucaristia. 2 mesi prima era venuta una signora già di una certa età, molto angosciata per la nuora che attendeva un bambino piccolo, al 7º o 8º mese era, e siccome questa signora ha avuto nella sua vita una sofferenza molto grande, una sorella handicappata, gravemente handicappata, molto violenta, molto difficile, e lei l'ha curata tutta la vita e ha visto veramente delle sofferenze immani, c'era il rischio che questa bimbetta che doveva nascere del figlio e della nuora avesse lo stesso male. E lei era angosciata. Io ho sofferto troppo nella vita, non posso sopportare. E più che altro l'ho ascoltata, abbiamo pregato un momento insieme, abbiamo implorato lo Spirito Consolatore. Poi ho detto: Signora, faccia una carità, quando nasce la piccolina mi telefoni a dire com'è andata, perché può darsi che vada bene, allora gioiremo insieme. Lei telefona proprio martedì alle 11:30 e l'ho sentita fin dall'inizio, aveva la voce euforica. Le devo telefonare perché è nata la piccolina, è sanissima. È nata 18 giorni fa, ma io sono stata ancora nell'angoscia perché dovevano fare 1000 accertamenti e 1000 visite. Un'ora fa è arrivato il referto, è arrivato il referto, tutto bene, tutto per... Io in questo momento sono la persona più felice del mondo. Allora ha detto: Signora, domani mattina io porterò il suo grazie e la sua felicità nell'Eucaristia. E mi ha dato molta gioia questo, no? Quindi portiamola anche in questa Eucaristia. E proprio oggi è arrivata una lettera, o ieri, della ragazza delle comunità di base, per dire che è una cosa fattibile. Questa ragazza, che sta vivendo un momento di fatica e di sofferenza, scrive: ora ho preso l'abitudine di ringraziare il Signore e alla sera, quando penso ai doni di Dio che ho ricevuto, la mia giornata mi appare più bella di quanto avessi creduto. Il ringraziare fa proprio vedere il bello dell'opera di Dio nelle nostre giornate. Ecco il collegamento Eucaristia e vita. Immergendoci nella preghiera eucaristica, noi veniamo educati a dire grazie. Aspetto particolare dell'Eucaristia, chiaramente chi ha preso un po' tutto l'anno probabilmente si orienta meglio, chi arriva la prima volta abbia pazienza. La volta scorsa ci siamo fermati sulla preghiera eucaristica, non tanto esaminarla, diciamo elemento per elemento, ma abbiamo detto un'idea di fondo. Eucaristia significa rendimento di grazie. Abbiamo detto che il clima del cuore e della vita di Gesù è riconoscenza. Lui che è il figlio sa di ricevere tutto e quindi la sua vita è gratitudine, e dalla gratitudine nasce il dono. Noi, partecipando all'Eucaristia, entriamo ogni volta nel grazie di Gesù, in questo clima di lode, e a poco guariamo dai nostri brontolamenti e impariamo anche noi a ringraziare. E quando fiorisce il ringraziamento, fiorisce la generosità. La persona serena che ringrazia è più facilmente generosa. È difficile essere generosi brontolando, mormorando. Dunque lasciamoci guarire dall'Eucaristia. Oggi ci fermiamo su 2 preghiere molto brevi, che sono proprio dentro la preghiera eucaristica, che una immediatamente prima della consacrazione e una dopo, due preghiere brevi ma molto importanti e molto dense che si chiamano epiclesi. Forse avete già sentito questa parola? Questa parola significa invocazione, invocare sopra. È una preghiera rivolta a Dio perché lo Spirito Santo scenda e operi due trasformazioni che possiamo proprio dire miracolose. La prima epiclesi è quella, è chiamata epiclesi di consacrazione. Si invoca il Padre che attraverso lo Spirito Santo trasformi il pane e il vino nel corpo e sangue di Gesù, poi ve la leggerò. La seconda epiclesi si chiama epiclesi di comunione, invocazione di comunione, ed è una invocazione su tutta l'assemblea, su tutti i fedeli, perché siamo trasformati in unità. La nostra carità cambi. Allora vediamo un attimo queste due preghiere. Poi, come sempre, cerchiamo di andare molto al pratico per non lasciare le cose soltanto a livello di riflessione. Sentite la prima epiclesi presa dalla preghiera eucaristica terza, perché ci sono diverse preghiere eucaristiche, questa è tipica, però la cosa che si chiede è sempre uguale, cambiano le parole. La preghiera eucaristica terza prega così: ora, Padre, ti preghiamo umilmente, perché la preghiera deve essere sempre fatta con umiltà. Bisogna mettere da parte l'arroganza davanti a Dio, l'orgoglio. Ti preghiamo umilmente, manda il tuo spirito, e voi vedete i sacerdoti che stendono le mani sul pane e sul vino, per questo si chiama epiclesi consacratoria, manda il tuo spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Prima epiclesi. Primo miracolo che si chiede con questa preghiera a Dio Padre. E il miracolo è questo, che quel semplice pane e quel poco vino che abbiamo portato all'altare come segno però del nostro lavoro e della nostra vita, siano trasformati nella presenza reale di Gesù, nella sua vita. Non è più un semplice pane e semplice vino, ma Gesù è presente in quegli elementi con tutta la sua vita donata fino all'estremo. Nella più grande semplicità, un miracolo straordinario, la trasformazione del pane e del vino nel corpo e sangue di Gesù che diventa pane di vita eterna. E notiamo allora subito due cose: è solo la potenza dello Spirito Santo che può realizzare questa trasformazione, è solo Dio con la potenza dello Spirito che può operare questa grande trasformazione, questo miracolo. Non il sacerdote per se stesso, no? E il sacerdote lo sa benissimo che non può fare questo. A volte nella concezione dei fedeli, non più oggi, c'era quasi quest'idea: è il prete che ha il potere di fare quello. No, no, è solo la potenza dello Spirito Santo che può compiere questo miracolo straordinario. Il sacerdote, a nome di tutta l'assemblea e di tutti voi, invoca Dio perché con la potenza dello Spirito compia quel miracolo e realizzi le parole che vengono dette subito dopo. Il sacerdote ripete le parole di Gesù e il gesto di Gesù: questo è il mio corpo, prendete e mangiatene tutti, questo è il mio sangue versato per i peccati per tutti, prendete e bevete. Il sacerdote deve esserci perché impresta la sua visibilità a Cristo, è un segno di Cristo di fronte all'assemblea, impresta i gesti, impresta le parole, e notate, per far questo ha ricevuto anche lui un'epiclesi quando è stato ordinato. Il vescovo e gli altri preti hanno imposto le mani su di lui implorando lo Spirito. Epiclesi, su di lui perché fosse ordinato a questo servizio. Ma è il prete che a nome di tutta l'assemblea invoca la potenza dello Spirito Santo. È lo Spirito che compie il miracolo. Così come quando andiamo a confessarci, lo Spirito fa un'epiclesi imponendo la mano su di noi e per la potenza dello Spirito Santo implora il perdono. È la potenza dello Spirito che opera la remissione dei peccati, non il prete. Che deve esserci, ma è lo Spirito che opera il miracolo, che rende efficaci quelle parole di Gesù ripetute, ripresentate dal sacerdote. Allora come bisogna essere umili? Prima di tutto il prete, ma poi tutta l'assemblea, invocando lo Spirito Santo che compia questo miracolo. E come bisogna essere stupiti che in quella grande semplicità si opera questa presenza di Gesù nel segno del pane e del vino. E non si vede nulla, ma si vede l'efficacia, perché l'Eucaristia forma i santi. Quando chiesero un giorno a Madre Teresa: ma come può, lei già anziana, sembra che non ce la faccia più a stare in piedi, un giornalista, gira ancora tutto il mondo, ha un'attività frenetica. Madre Teresa ha fatto un attimo di silenzio e ha detto: io ricevo ogni giorno il pane della vita, l'Eucaristia. E ognuno di noi, senza essere Madre Teresa, può già parlare delle esperienze sue dell'Eucaristia, certe guarigioni, certe liberazioni e certi atteggiamenti che si trova dentro, nuovi, che sono atteggiamenti di Gesù, non semplicemente suoi. E mi viene anche da fare un'altra osservazione riguardo questo primo miracolo. Si prega lo Spirito nell'Eucaristia, nella liturgia, come in tutti i sacramenti, ed è il continuare un po' la riflessione di stamattina per i giovani delle comunità di base. Lo Spirito Santo è l'anima di tutta la preghiera. Stamattina abbiamo parlato della preghiera personale, ma anche tutta la preghiera liturgica, l'Eucaristia e tutti i sacramenti respirano della potenza dello Spirito Santo. È lo Spirito, il soffio vitale di tutta la preghiera, tanto che possiamo dire: senza lo Spirito Santo tutta la preghiera personale e liturgica è un corpo senza anima. Se non ci fosse lo Spirito Santo, noi avremmo solo la cornice, ma non avremmo mai il quadro. Avremmo soltanto un corpo, una crosta, ma mancherebbe la vita. E nell'epiclesi questo è molto chiaro. Se non fosse per la potenza dello Spirito Santo, quel pane rimarrebbe pane, quel vino rimarrebbe vino, e noi non ci nutriremmo di Gesù. Seconda epiclesi. La seconda epiclesi, dopo la consacrazione, è intimamente legata alla prima. Tanto che nelle liturgie orientali c'è una sola epiclesi che comprende la prima e la seconda insieme. Nella nostra liturgia ce n'è una prima e una dopo, quella che si chiama la consacrazione. Ve la leggo, sempre dalla preghiera eucaristica terza. Guarda, o Padre, con amore l'offerta della tua Chiesa. E questa offerta è già la presenza di Gesù nel pane e nel vino. E poi chiede: e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue di Gesù, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Ecco il secondo miracolo che si chiede, che nutrendoci del corpo e sangue di Gesù, noi diventiamo uno. Noi diventiamo persone capaci di unità, persone capaci di carità, persone che amano. Allora notate, la prima epiclesi è per questo grande miracolo, che quel pane e quel vino diventino la presenza di Gesù, corpo e sangue di Gesù. La seconda epiclesi è che, nutrendoci del corpo e sangue di Gesù, noi diventiamo carità, unità. Voi capite come le due epiclesi, le due invocazioni, sono intimamente unite. In concreto cosa chiediamo con questa seconda epiclesi? Specifichiamo meglio. Chiediamo che la nostra vita, a contatto con Gesù, con la vita di Gesù, per la potenza dello Spirito Santo, diventi amore. E noi chiediamo questo ad ogni Eucarestia, ci nutriamo di Gesù perché la nostra vita diventi capacità di donarsi, capacità di amare. Dunque invochiamo lo Spirito Santo sulle nostre fatiche ad amare, sulle nostre fatiche a uscire da noi stessi per andare verso gli altri, sulle nostre fatiche per andare d'accordo. Tutti sperimentiamo delle fatiche, per esempio, a collaborare, le nostre fatiche a stimare le diversità. Bella parola dire le diversità sono una ricchezza, ma quante volte incespicate nelle diversità, quante volte, perché la diversità, l'altro diverso da me, ma non pensiamo subito alla persona che viene dall'Algeria, dalla Romania o da altri, ma la diversità tra amici, la diversità tra marito e moglie, la diversità tra fratelli e sorelle, la diversità è vero che è una ricchezza, ma è esigente, e noi molte volte squalifichiamo il diverso perché vorremmo le persone a nostra immagine e somiglianza. Che disastro se le persone diventassero a nostra immagine e somiglianza. Le nostre fatiche a perdonare e a chiedere perdono, queste fatiche portiamo all'Eucarestia e le sottoponiamo all'Epiclesi, allo Spirito Santo. Le nostre fatiche a motivo delle aggressività. Chi tra di noi non ha dei momenti di violenza e di aggressività, almeno di pensiero, ma a volte anche parole? Le nostre fatiche a motivo delle nostre indifferenze e a volte delle nostre testardaggini, anche se adesso non si usa più la parola testardaggine, ma si dice chiarezza di idee. determinazione. Ma abbiamo delle testardaggini che devono essere sottoposte alla potenza dello Spirito Santo. Tutte queste fatiche sono dei virus che bloccano la nostra carità e la nostra unità. Per questo abbiamo bisogno dell'Eucarestia e della potenza dello Spirito Santo, che unendoci a Gesù, alla sua carità ed effondendola su di noi, non soltanto guarisce i nostri virus, lo Spirito Santo fa molto di più. Ci conforma a Gesù, ci comunica l'amore stesso di Gesù con infinita pazienza. Quanta pazienza lo Spirito Santo con me, con ognuno di noi, ma Lui è un educatore formidabile che non si scoraggia. Verrebbe da chiedere, ma siccome lo Spirito Santo è così potente, l'Eucarestia è così grande, non basterebbe un'Eucarestia? Di per sé potrebbe bastare dal punto di vista dell'Eucarestia, ma dal punto di vista mio, nostro, non basta. Perché? Perché la nostra vita si dispiega nel tempo. La vita di un uomo, di una donna, non si consuma in un attimo. Ma la nostra vita storicamente è così, è un cammino che va avanti nel tempo. Per questo noi in questo cammino abbiamo bisogno di appuntamenti almeno settimanali, in cui andiamo all'Eucarestia, facendo comunione con Gesù, lo Spirito Santo con la sua carità ogni volta crea una piccola novità che è sempre grande dentro di noi. Ad ogni Eucarestia guarisce qualcosa, medica qualcosa, plasma qualcosa. Non ce ne accorgiamo immediatamente, un po' sì, dobbiamo accorgercene se uscendo abbiamo voglia di vivere la carità, siamo diversi, ma la nostra crescita non possiamo misurarla di giorno in giorno. Noi siamo un po' come delle piante. Se voi ogni giorno prendete un filo, lo passate intorno a una pianta per misurarla se è cresciuta, non vi accorgete, ma se lasciate passare un anno, prendete il filo, misurate, vi accorgete che quella pianta è cresciuta. Molto di più noi. Eucaristia dopo Eucaristia, lo Spirito ci fa crescere. Non si è mai sentito dire che una persona che abbia partecipato con consapevolezza all'Eucaristia, che si sia nutrita del corpo di Gesù, non sia cresciuta. I santi sono cresciuti così. E concludo con un'ultima domanda. Che cosa fare per valorizzare bene queste due epiclesi? Direi due o tre cose molto semplici. Prima di tutto, essere svegli a messa. Eucaristia, portate qualche fatica concreta nella carità. Tutti, e le fatiche variano. A volte è una fatica con tua madre, a volte è con tuo padre, a volte con un collega di lavoro. Sei stato ferito, certe amarezze del cuore sono preghiere da portare all'epiclesi, che lo Spirito Santo, attraverso il corpo e il sangue di Gesù, ci trasformi in unità, ci riconcili. E se noi lo facciamo con costanza, Eucaristia dopo Eucaristia, a un certo momento ci ritroviamo con una novità, con una trasformazione dentro. E poi credere, chiediamo allo Spirito di credere e dar fiducia a Lui, che ci fa crescere. Come trasforma quel pane e quel vino nel corpo e nel sangue di Gesù, così lo Spirito è capace di compiere qualunque trasformazione in me. Crediamo veramente che lo Spirito, Eucaristia dopo Eucaristia, ci plasma nella carità.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.